Benvenuti alla terzesima puntata di Adesso in Onda, la televisione che amiamo fare, la televisione che amiamo guardare, ma soprattutto la televisione che amiamo videoregistrare e riguardare 30 anni dopo. Quando è meglio fare una puntata con tanti contributi, interviste, umorismo, musica, piuttosto che 50 minuti di chiacchiere. E quindi sarà una puntata molto ricca questa. Abbiamo aperto con Renzo Arbore, l'avete riconosciuto, Ma la notte no, appunto inno di Quelli della Notte, leggendaria trasmissione degli anni 80, del 1985. Questo era Renzo Arbore dal vivo ad Amelia, al Teatro Sociale di Amelia, dove si è svolto qualche settimana fa un grande evento che ha ricreato in qualche modo l'atmosfera di Quelli della Notte, perché ha recuperato una parte almeno del cast capeggiato da Renzo Arbore, per rendere omaggio a Massimo Catalano. Massimo Catalano, trombettista, cantante e anche appunto uno dei personaggi di Quelli della Notte, a cui in qualche modo è il punto di partenza di questa nostra puntata di Adesso in Onda, perché abbiamo ripreso, siamo stati a quell'evento. Purtroppo non tanti hanno potuto accedere perché il teatro è piccolo, ma è stato un grandissimo evento per il nostro territorio, e proprio da quell'evento partiremo per raccontare un po' anche tutti i personaggi che girano intorno a quell'universo, e vedrete, ce ne sono delle belle, da Louis Armstrong a Lucio Dalla. Abbiamo delle interviste esclusive allo stesso Renzo Arbore, e vi spiegheremo come e perché anche proprio a Massimo Catalano. Gli renderemo omaggio anche proprio grazie a un ospite che ci ha portato poi questa intervista. Adesso spiegheremo perché questa intervista, una delle ultime che ha rilasciato Massimo Catalano. Massimo Catalano, amerino d'importazione, perché è stato uno dei celebri amerini di coloro che hanno scelto Amelia per andare a vivere. Il nostro ospite invece è un arnese d'esportazione, perché è uno scrittore che ormai insomma si è fatto valere in tutta Italia, Francesco Franceschini. Scrittore, il suo romanzo L'Apocalisse in pantofole, pubblicato dalla Verba Volant, appunto sta facendo ormai da quanto tempo, Francesco?
Un anno e mezzo.
Un anno e mezzo il Giro d'Italia, e lui è anche e soprattutto la voce di Radio TNA. Tra l'altro è anche da 8 anni ormai regista e co-conduttore della versione radiofonica di Adesso in Onda, che viene trasmessa, come sapete, proprio su Radio TNA il giovedì alle 9, la domenica alle 21,
sì.
E insieme a Francesco abbiamo con noi Giorgia Salvatori, che è l'ultima superstite della redazione di Adesso in Onda dell'anno scorso, nel senso che nel frattempo ci sono stati dei vari cambiamenti. Michelle Crisantemi oramai vive in Inghilterra, Michael Spezzi invece si è trasferito dietro quella telecamera, adesso è qui a Teleterni, e però abbiamo anche dei nuovi ingressi che vi presenteremo poi strada facendo. Allora, partiamo, io direi proprio di conoscere meglio questo personaggio straordinario, Francesco. Massimo Catalano, magari ci vediamo una sintesi, no? di questo personaggio, di quello che faceva sia a livello musicale sia soprattutto a Quelli della Notte. Questo contributo video è proprio tratto, l'abbiamo ripreso proprio durante questa serata che si è svolta al Teatro Sociale di Amelia con il vecchio gruppo di Catalano, i Flippers, insieme a Renzo Arbore. Massimo Catalano.
Club, che sei, appunto.
innanzitutto dobbiamo dire che è inglese, è una parola inglese. Notte circo.
Sarebbe
notte.
Fa una traduzione meno grammaticale.
Circolo notturno. In inglese sarebbe praticamente notte.
E perché?
Perché si suonava la notte. Quando volessi fare Africa lontana, subito provare sensazione strana, né pensare giunto la nera col leone e la pantera, ma pensare ancora di più al tuo grande bel tupù. Il tucù è una capanna dove il negro fa banana, il tucù è una cosa dove un tucù è una cosa dove il negro si riposa, e se per il tucù è una discussione. Se uno lavora molto si stanca parecchio, chi lavora poco viceversa secondo me si stanca molto. Se uno la fa, dico, ricordalo, ma perché la deve aspettare? Ha la fortuna di farla. È molto meglio innamorarsi di una persona che ti ama anziché di una che non ti vede proprio. E poi io qui vorrei dire, e concludo, una mia riflessione. Ricordo Lorenzo, ricordate tutti, è molto meglio innamorarsi di una donna bella, intelligente e ricca, ricordalo, anziché di un mostro cretino e senza una linea.
Voglio dire questo, può essere un fatto squisitamente personale, ma secondo me se si ha la ricchezza e un'ottima salute è molto meglio che stare male e essere poveri. Ci sono milioni di ascoltatori e di spettatori. Io sono costretto a parlare abbracciato al reverendo qui per carenze organizzative.
Ho capito, va bene, ma tu di quello che devi dire. Allora, è meglio vivere un giorno da leone o 100 anni da pecora.
Secondo me la premessa di Pazzaglia è sbagliata, perché una pecora 100 anni, Pazzaglia non può campare.
Il gran finale come la trasmissione seria, guardate che è impossibile, va a venire un'ansia ogni volta. Signora, come si chiama la signora in prima? Lo so, ma lo sa.
Allora, questo era Massimo Catalano, appunto, per chi non lo conosceva, per chi non ha vissuto quegli anni, l'abbiamo riscoperto. Adesso fra poco appunto ci ascolteremo proprio un'intervista a Massimo Catalano, che è stata realizzata da Francesco Franceschini a Radio TNA insieme a Carlo Ruggero. Francesco,
qualche anno fa.
Questo incontro appunto con Catalano, dice.
Questo incontro è stato molto divertente perché lui era, ormai devo dire era purtroppo, una persona estremamente interessante da tanti punti di vista, musicista ma anche appunto umorista. E lui ha raccontato effettivamente questi suoi esordi con i Flippers, che qui anche poi nel filmato si sono visti o comunque si sono ricordati, e ha raccontato anche di aver suonato addirittura con un mostro sacro come Louis Armstrong, il grande Satchmo. E lui stesso diceva che è stato forse il più grande onore, almeno artistico, musicale della sua vita. Poi ha suonato anche con Lucio Dalla, quando Lucio Dalla agli inizi della sua carriera cominciava suonando appunto il clarinetto, altri strumenti a fiato.
Facevano tutti parte di questo gruppo?
Tutti parte di questo gruppo, questi musicisti anche di estrazione diversa, perché Catalano era romano, era nato a Roma nel 1936, Dalla invece sappiamo era bolognese. Poi dopo lui conobbe Arbore è di Foggia, quindi addirittura pugliese, estrazione anche geografica completamente diversa, e ricordava poi con grande nostalgia anche gli anni appunto 80, la metà degli anni 80, ai tempi di Quelli della Notte, quando si creò questa specie di clima goliardico molto improvvisato con Arbore, Catalano, Frassica, con Ferrini, insomma con Luciano De Crescenzo, anche lì personaggi molto diversi e anche molto surreali in un certo senso. Era l'epoca un po' successiva al drive-in, anche se già il drive-in sulle reti Canale 5 eccetera andava di moda all'epoca, per cui era quell'umorismo un po' surreale, diverso, divertente, che poi ha fatto scuola e ha preso piede nei vari programmi successivi degli anni 90 fino ai giorni nostri. Però all'inizio erano dei prototipi effettivamente, ed era divertente per quello. Catalano era, io l'ho conosciuto, ripeto, solo in quell'occasione in radio, ma era veramente una persona squisita e molto divertente. Ricordo che l'unica cosa che mi disse chiedendo una cosa in radio fu: qui non si può fumare, vero? Perché lui aveva questo vizio del fumo, per cui dice: ma nemmeno se teniamo aperta la finestra. E alla fine gli concedemmo di fumare una sigaretta con la
non
finestra.
Non durante la diretta?
No, non durante la diretta. Dopo gli concedemmo di fumare una sigaretta con la finestra aperta. E poi registrò anche un saluto, una specie di tormentone che è andato in radio per molti anni, fino a che lo abbiamo tolto, perché poi lui è scomparso, quindi non aveva senso tenerlo.
Ricordiamo il 2 maggio di quest'anno,
sì, praticamente
ad Amelia,
due mesi
perché
fa,
appunto sì, aveva scelto di vivere ad Amelia. Giorgia non è stato l'unico, Amelia è appunto una città che ha attirato molti personaggi, tra cui uno dei Flippers, perché appunto nei Flippers, insieme a Lucio Dalla, insieme a Catalano, c'era anche Franco Bragardi, divenuto poi celebre come pianista del Maurizio Costanzo Show, ma a sua volta comico, fratello di Giorgio Bragardi, che è un altro degli arboriani classici. E anche lui aveva scelto di vivere ad Amelia. È una cittadina piccola, ma abbiamo un sacco di persone in questa città.
Molti amerini di importazione, diciamo, tra cui Pierino Gelmini, Luciano Lama, politico, sindaco poi di Amelia, Mario Cotone, Lando Buzzanca.
Cotone,
poi,
lo ricordiamo, è il produttore di Pinocchio e La vita è bella, che ha creato gli studios di Papigno.
Sì, e il figlio di Nino, Luca Manfredi. E tra invece gli amerini di esportazione possiamo annoverare Terence Hill e Gigi Proietti anche,
che entrambi hanno origine amerine, quindi insomma è il centro del mondo quasi. Tu che sei di Narni stai un po' rosicando, diciamo.
Però è giusto, Amelia è...
Francesco, narnese d'esportazione, perché invece poi adesso vive a Terni,
sì,
e
da
poi,
molti anni, sì.
Diciamo prima, il tuo romanzo, L'Apocalisse in pantofole, ha venduto tutto, giusto? Ha dato tutte le solite.
Esaurito, forse si ristamperà a novembre, quando uscirà il secondo romanzo, quindi in occasione del secondo romanzo la casa editrice Verba Volant forse ristamperà anche il primo.
E allora intanto noi ci vediamo, appunto, questa intervista realizzata da Radio TNA, grazie anche a Carlo Ruggero, che
sì,
voglio ringraziare, che è lui che ha portato,
certo,
Massimo Catalano,
sì, sì.
Tra l'altro l'abbiamo visto a Stra Valentino quest'anno, lo special che abbiamo fatto, dunque Massimo Catalano a Radio TNA.
Noi eravamo un gruppo di studenti appassionati di musica jazz, e logicamente suonando la musica jazz non si faceva una lira. Allora vedevamo tanti nostri amici, diventati poi anche famosi, che suonavano musica commerciale, cioè la musica da ballo, la musica del momento. Quando venne fuori il cha-cha-cha, che fu un ballo di grande successo tra la fine degli anni 50 e i 60, a me viene l'idea, ho detto perché non tentiamo di suonare la musica jazz con il ritmo del cha-cha-cha. E uscì questo disco che, devo dire immodestamente, in pochissime settimane scavalcò nella classifica delle vendite tanti concorrenti famosi in tutto il mondo, e questi cinque disgraziati sconosciuti e salirono al vertice delle vendite, e tra l'altro ebbero anche l'opportunità di comprarsi una 600 usata, magari. Eravamo ragazzini, insomma. Quelle mie cretinate, quando dicevo è meglio essere ricchi e sani che poveri e malati o cose del genere, e viene ripresa tutt'oggi, leggo su quotidiani che se un politico dice una banalità spaventosa c'è l'altro politico concorrente, avversario, che dice ma che sei catalano, questa è una catalanata. Ed è vero, succede di frequente, la cosa mi diverte ovviamente.
Una volta si diceva la palissiano, adesso la invece palissiano, si dice una catalanata,
fa rima. Eravamo con i Flippers a Torino per l'inaugurazione di un locale, un importante locale, un night club, e la sera dell'esordio eravamo tutti in smoking. Poco prima dell'inizio della serata venne il proprietario del locale, e per combinazione, siccome eravamo seduti tutti in smoking, si accorse che Lucio Dalla non aveva i calzini, stava vestito tutto regolare, scarpe tutto, ma senza calzini. Ha detto oddio, che è questa cosa vergognosa, si vada a mettere subito i calzini, se io la trovo ancora così vi disdico il contratto, non suonate più. Erano le 10 di sera, che fai? E Lucio ebbe un'idea geniale, prese dei pennarelli con i quali noi filmavamo autografi eccetera, e si dipinse il tratto di caviglia,
lo stinco, come si dice,
tutto lo stinco, bravo, di nero. Dopodiché da lontano chiamò il proprietario, si mise in piedi, tirò su un pantalone e gli strizzò l'occhio alzando il pollice dicendo ok, e quello da lontano disse ok. Questa è una delle follie di Lucio, ma tantissime altre. Poi c'era anche Franco Bracardi, ahimè,
scomparso, sì.
Recentemente scomparso. Mi ricordo una volta, i primi anni 50, metà degli anni 50, venne a Roma il grande trombettista, appunto Louis Armstrong, e noi con il contrabbassista Carlo Loffredo, che guidava la seconda Roma New Orleans Jazz Band, dove io ho suonato per un periodo di tempo, andammo a prendere Armstrong all'aeroporto di Ciampino, e come si usava a New Orleans, seduti su un camioncino, seguimmo la limousine di Armstrong suonando fino a Roma. Quando arrivammo all'albergo, Armstrong scese, noi ci mettemmo a suonare, io suonavo malissimo perché con tutti quei sobbalzi per un trombettista il labbro cede, e Armstrong mi guardava così, e furono fatte delle fotografie che io ancora ho per ricordo, e ce n'è una particolare che poi apparve su tanti settimanali e quotidiani, dove si vede questo giovane trombettista che suona con la faccia accigliata e Armstrong che lo guarda come per dire ma questo che sta a fare. E su quella foto ovviamente io ho l'autografo di Armstrong e ne vado fiero,
e lo credo, è molto preziosa.
E io e Renzo ci conoscevamo da molto prima di Quelli della Notte, e ci divertivamo sempre a suonare a casa di Renzo, cosa che ogni tanto adesso tuttora avviene. E quando Renzo decise di fare la trasmissione, acchiappò i vari amici e conoscenti che aveva per mettere insieme questo stranissimo programma, perché quello che facevamo in Quelli della Notte era un po' quello che abbiamo fatto sempre a casa di Renzo. Noi ci vedevamo la sera a casa di Renzo alle 8 di sera, facciamo le 5 del mattino suonando, dicendo cavolate. Quindi lui ha voluto trasferire, ed è stato molto intelligente questo, con grande spontaneità, quello che noi facevamo e che poteva fare qualsiasi persona di quell'età incontrandosi con amici a casa, facendo, come si suol dire, casino. Ed è quello che abbiamo fatto a quelli della notte.
Però secondo me si faceva anche un casino intelligente.
Ma perché lui poi gli ha detto: inventatevi ognuno di voi, oltre a suonare, inventatevi qualche cosa. Io mi inventai questo personaggio, che tra l'altro Renzo all'inizio diffidava un po', dice: ma no, ma perché devi dire meglio questo? Ho detto: oh, io mi diverto a dire. E poi non provavamo assolutamente.
Come mai poi quell'esperienza di quelli della notte non è stata replicata, non si sono fatte altre puntate?
Ma io questo sinceramente non lo capisco, gliel'ho chiesto anche a Renzo, perché io a Renzo anni fa feci una proposta che secondo me, quando gliel'ho proposta e anche oggi, andrebbe bene. Ma Renzo ha detto no, non mi convince. Io avevo proposto di fare con gli stessi personaggi quelli della notte 20 anni dopo, con tutti un po' cambiati data l'età, diciamo, se mi consentite il termine, rincoglioniti. Allora a un certo punto io devo dire la massima, di che meglio, aspetta, ma non mi ricordo, avevo pensato una cosa. E Renzo ha detto non mi entusiasma.
E questo era Massimo Catalano, appunto, intervistato da Francesco Franceschini a Radio TNA. Ricordo, io e Francesco, appunto, oggi siamo proprio i gemellini, poi.
Senza esserci messi d'accordo.
No, abbiamo fatto questa sponsorizzazione gratuita.
Quindi.
Vabbè,
se qualcuno volesse.
Io la prima volta che mi metto una maglietta così ho beccato subito. Va bene, allora. Quelli della notte, dicevamo, Giorgia non era neanche nata, quindi adesso durante il filmato appunto si ricordava, insomma, quella televisione. Tra l'altro
non dire l'aggettivo garbata, per favore.
Garbata, perché a Francesco gli piacciono le cose garbate.
Non è vero.
Nino Frassica, che fu lanciato proprio da quella trasmissione, tra l'altro appunto inventò anche tutto un linguaggio. Io prima ho fatto una citazione che non so chi ha colto, il terzesimo libro di San Gesualdo,
sì.
I quarantenni forse l'hanno colto, perché fu molto celebre. Lui parlava, faceva questo frate che parlava di questo San Gesualdi, cioè San Gesualdo. Fece poi un libro con tutte le battute, come si fa ancora oggi, con il meglio delle battute che diceva in trasmissione, e poi fece il seguito, che era il terzesimo libro di San Gesualdi. Saltò il secondo per motivi, diciamo, demenziali, no? La cosa buffa è che poi, qualche anno dopo, Franco Battiato,
parecchi anni dopo,
diciamo che non è proprio comico demenziale Battiato, no. Per snobismo ha fatto la stessa cosa, perché fece Fleur, questo grande libro, questo grande disco di cover, e poi ha fatto Fleur 3. E non ha fatto il secondo. Cioè,
tu intervista, lo chiedi di perché.
Perché ha fatto Flair? E poi ha fatto Flair 2. E noi oggi facciamo la stessa cosa, perché stiamo registrando appunto la terza puntata, ma in realtà la registriamo per seconda, e poi settimana prossima faremo...
Ma anche Arbore, se posso intervenire, fece un disco negli primissimi anni 80 che si chiamava Cantautore da Grande, Ora o Mai Più. E Catalano ci mise un sottotitolo: Meglio dal vivo che dal morto. Per dire che, insomma, anche all'epoca gli aforismi ovvi di Catalano erano famosi.
Adesso, visto che stiamo facendo un salto appunto indietro, un viaggio nel tempo negli anni Ottanta, adesso facciamo proprio un viaggio nel tempo vero e proprio. Rimaniamo, come dire, in questo studio, ma andiamo indietro di 30 anni per vedere, appunto, abbiamo visto com'era la televisione, la Rai, Rai 2, nell'85, ma com'era Teleterni nell'85. Allora facciamo questo viaggio indietro nel tempo e ci guardiamo per 7 minuti. Teleterni torna al 1985 per parlare di grandi innovazioni tecnologiche del periodo, come le macchine da scrivere e le macchine già scritte, sempre battuta di Nino Frassica, i computer, che erano appunto una grande novità. Teleterni 1984, in realtà.
Franco, stavamo discutendo fra competenze di macchina da scrivere e computer, cioè questo è conclamato, una macchina da scrivere non vorrà fare quello che fa un computer, sì, e viceversa. Certo. Comunque, nel campo delle macchine da scrivere, dalle primissime che ricordiamo, poi tra l'altro le prime, la curiosità, sono state fatte dalla Olivetti, dalle prime macchine da scrivere alle più moderne c'è stato un salto qualitativo incredibile.
Sì, quindi che cosa cambia?
Ecco,
che cosa cambia nelle macchine per scrivere con il progresso? Diciamo che fino a qualche anno fa, nelle macchine per scrivere sempre più moderne, si cercava di raggiungere come obiettivo permettere una velocità sempre maggiore al dattilografo, quindi macchine sempre più comode, lo vediamo appunto con l'entrata in commercio delle macchine elettriche che hanno soppiantato completamente quelle manuali, quelle meccaniche manuali, proprio perché ecco, permettevano una maggiore velocità. E tutti gli sforzi erano portati appunto a questo. Con l'avvento invece delle macchine elettroniche, quindi più che alla velocità, si è portato ad eliminare alcuni tipi di lavoro della dattilografa un po' difficoltosi, i vari conteggi che dovevano fare le dattilografe quando dovevano centrare un titolo, le difficoltà che si incontravano nel dover scrivere una data o una firma a destra. Ma con il sistema di scrittura, oggi dopo le elettroniche, l'ultimo ritrovato è il sistema di scrittura, penso che l'abbiano visto già in molti, sono quelle macchine per scrivere accoppiate ad un video, che non sono computer, anche se potrebbero sembrarlo, perché anche lì abbiamo una tastiera ed un video. Non sono computer, ma fanno un lavoro, diciamo, completamente diverso dal computer e completamente diverso dalla classica macchina per scrivere. Qui che cosa possiamo fare? Possiamo per esempio qualsiasi cosa dovessimo scrivere, lettere o prendiamo anche una tesi di laurea per esempio, la possiamo registrare in memoria e quindi farcela riscrivere quando vogliamo e quante copie ne vogliamo. Questo che cosa ci porta? All'enorme facilità per esempio di correzione di eventuali errori. Con il sistema di scrittura, una volta che questa tesi è memorizzata su un disco o sulla memoria interna di questo sistema, possiamo semplicemente cambiare, modificare quelle parti che devono essere modificate e quindi non c'è assolutamente bisogno di riscrivere tutta la tesi. Certo. Questo ha notevole vantaggio della dattilografa e come spesa economica per la laureanda, che logicamente non si vede dover pagare di nuovo una tesi.
Allora io vorrei ricordare che qui di fronte a me sul tavolino c'è il gioco Il Mistero Minimondo per i bambini. Ricordiamo che ancora il montepremi magari non è altissimo, comunque è arrivato già a 7.000 lire. Con ogni vostra telefonata il montepremi aumenta di 1.000 lire. Allora, prima ho detto, bambini, amici, telefonateci, a quanto sembra, pare almeno, c'è una telefonata in diretta. Pronto?
Pronto?
Chi sei?
Buonasera, sono Francesco.
Buonasera a te, Francesco, come stai?
Bene.
Bene, questo mi fa piacere. Senti, Francesco, la somma ancora è bassa, 7.000 lire, comunque, chi lo sa, potresti anche vincerle.
A che cosa serve?
A che cosa serve? Ma è una cosa utile... Beh, se ti dico che cosa serve, ti dico che cos'è. Però è una cosa estremamente utile che usiamo quasi tutti.
Dove? In cucina?
Come?
In cucina, dove?
Adesso non te lo posso dire, Francesco. È tanto utile, lo usiamo tutti. Uomini, donne, grandi, bambini, tutti. C'è una parola, dicono qua. Allora, Francesco.
Lo spazzolino da denti?
Non è uno spazzolino da denti. Ciao Francesco.
Ciao.
Ciao, a presto. Pronto? Ricordiamo ancora che potete partecipare al nostro mistero Minimondo telefonando al 56841 56842. Ancora la cifra è piccolina, 8.000 lire. Senti, secondo te, a parte che non hai il microfono, ecco, chiediamo subito il microfono perché voglio sentire, secondo te che cosa ci può essere dentro quella scatola?
Avevo pensato uno spazzolino pure io.
Anche tu uno spazzolino da denti, vedi? Qui vanno tutti quanti in sintonia, comunque non c'è uno spazzolino. Dopo pensaci, magari me lo fai sapere. Io direi di fare una domanda, stavamo parlando prima con Franco delle macchine da scrivere, naturalmente c'è subito la risposta del signor Processi della Olivetti di Narni con i computer. Si è parlato tanto di questi computer, oramai sono entrati anche nelle nostre case, sono utilizzati dai ragazzi per studiare, insomma veramente c'è stato direi anche un'inflazione, comunque non lo dico in senso negativo un'inflazione.
Ovviamente per lavorare con i computer bisogna avere delle specializzazioni particolari, certamente non tutti possono lavorare con il computer.
Senta, io le volevo fare una domanda, me l'ha fatta venire in mente lei, ha parlato di personal computer.
Sì.
Vogliamo dire, personal computer che cos'è? Quali differenze ci sono fra i computer? Lei ne ha fatto una categoria, certo. Ha parlato di personal computer, quindi dobbiamo così dividerle in categorie i computer.
Beh, diciamo che il personal computer è un po' l'ultimo nato, no, nella generazione degli elaboratori, perché se la definizione italiana, letterale, significa computer personale, evidentemente ha un certo tipo di indirizzo. Sicuramente è una macchina, un sistema che potrebbe tranquillamente essere collocato sulla scrivania di un direttore commerciale, di un manager, di un industriale, di qualsiasi personaggio che chiaramente ha a che fare col mondo degli affari, che indubbiamente con gli applicativi, le procedure che ci sono oggi aiutano moltissimo, insomma. Il lavoro proprio giornaliero, no? Basti pensare, che ne so, al dirigente d'industria che magari vuol vedere i suoi budget, no, su un video, ecco, con il personal computer è possibile, cosa che qualche anno fa chiaramente non era possibile,
cioè,
con i vecchi sistemi.
Le scartoffie, le cartacce.
Si eliminano le scartoffie, indubbiamente, si eliminano le scartoffie, ecco, uno degli obiettivi è proprio quello.
Quanti minuti sono rimasti per la diretta? Comunque, io avevo pensato che fosse uno spazzolino. Però questo mistero dura da 30 anni e io ancora non lo so. Quindi rivolgo un appello anche ai nostri ascoltatori, anche in studio, se voi avete capito. Allora, un oggetto sono due materiali. Non è un pettine, non è uno spazzolino da denti, lo usano sia grandi che bambini. Se qualcuno riesce a scoprire questa cosa, perché a me non me l'hanno detta mai, e io ancora mi porto dietro questo mistero.
C'è un sondaggio.
Secondo te che cos'è?
L'oggetto secondo mistero? Me potrebbe essere anche un, non saprei, un telefono cellulare antelitteram, una specie di invenzione fuori dal tempo.
Giorgia non era nata, sarebbe nata 4 anni dopo in questa puntata di adesso, no, di direttamente si chiamava il programma. Vabbè, abbiamo fatto questo tuffo. Giorgia,
nel passato, sì. Che vuoi che tra dica? L'altro hanno dato nuova Teleterni già da allora, quindi ormai adesso quasi vecchia Teleterni.
Credo sia nuova Teleterni dal 1980, se non sbaglio, e tra l'altro quest'anno Teleterni compie 40 anni, quindi anzi questo è stato anche un po' un omaggio che abbiamo voluto fare alla televisione. Tra l'altro ne faremo altri se sarà possibile, perché appunto sono 40 anni di Teleterni, che se non sbaglio nel 73 dovrebbe essere... ha debuttato via cavo, e poi nel 75 abbiamo debuttato insieme, nel 75 io e Teleterni, nel senso io debuttavo nel mondo e Teleterni ha debuttato via etere.
Io già avevo,
tu eri già anziano.
Io già ero militare, quindi sì.
Non che si... altro era un omaggio a te stesso, perché c'era il tuo video da bambino, quindi
era quel bambino, quello che pagava di dattilografia era mio padre, che aveva allora l'età che ho io adesso, esattamente la mia età. Allora Michael mi fa dei cenni, io non... Servizio, mandiamo il nuovo servizio. Questa puntata è molto improvvisata ovviamente, ma non perché non siamo organizzati, ma perché volevamo proprio rispettare lo stile di Arbore e di Quelli della Notte. Quindi il servizio che ci vediamo adesso è proprio l'intervista a Renzo Arbore, ci ha aiutato a fare a Giacomo Moschetti, realizzata proprio ad Amelia. Renzo Arbore. Allora, oggi è stata una festa che ricordato davvero da vicino i suoi programmi televisivi, è stato
anche quelli attraverso Massimo ha fatto con me vari programmi televisivi, perché abbiamo debuttato con Cari Amici Vicino Lontani, dedicato ai 60 anni della radio, poi l'ho portato in giro nelle mie ospitate con Gigi Proietti, come si vedeva qua, poi abbiamo fatto Quelli della Notte. E poi abbiamo fatto anche un bellissimo programma il sabato sera su Rai 1 che si chiamava Il processo a Sanremo, il caso Sanremo, dove Massimo recitava delle poesie alla maniera del Corriere dei Piccoli ed era spiritosissimo, le poesie le faceva lui. Ci siamo divertiti molto nella vita e poi abbiamo fatto tanti scherzi e tante suonate notturne e tante bevute notturne. Suonavamo fino allo sfinimento, quindi devo a lui dei momenti di felicità, proprio perché poi che c'è di più bello che con una grappa buona ricordare i vecchi motivi suonare con felicità. Devo ricordare anche Anna, la moglie, che mi diceva sempre che amava moltissimo il mio modo di cantare. E se poi ho fatto il cantante, forse è dovuto anche ad Anna che mi incoraggiava.
Una volta una critica televisiva ha paragonato i suoi programmi, Indietro tutta quella notte, a un concerto jazz, cioè anche nello spettacolo, come nella musica, lei improvvisa e gioca tutto con la suonata.
Assolutamente, come stasera, cioè noi siamo jazzisti. È la grande differenza tra la mia televisione e la televisione di oggi. La mia è mutuata dal jazz. Mi sono fissato che mi dovevo improvvisare come si fa nel jazz. Prima l'ho fatto alla radio con Boncompagni, Marenco e Giorgio Bracardi, Franco Bracardi, e poi l'ho trasferita in televisione. Ancora oggi io mi diverto a improvvisare. Con l'orchestra italiana con la quale vado in giro è più difficile per la musica, ma per le cose che dico, i riferimenti alla città nella quale mi trovo, il momento dei viaggi, eccetera, anche lì mi diverto molto a improvvisare. E la matrice jazzistica che avevamo io e Massimo, per cui ci siamo sentiti subito in sintonia. La sintonia era la prima cosa per fare delle cose come si deve, come abbiamo fatto con Massimo. Eravamo sintonici perché avevamo la matrice comune, che era quella del jazz. Riguardando le vecchie fotografie di Massimo di quando era giovane, lui, quindi non quando l'ho conosciuto io, ma ancora prima, quando aveva 18 anni, mi sono reso conto che anch'io somigliavo moltissimo a lui. Proprio la matrice era quella.
Lei quando suona e quando fa spettacolo, appunto per questo motivo, sceglie sempre persone con cui ha una sintonia.
Ma quello è fondamentale. Ci sono dei bravissimi attori con i quali io non riesco, non sanno improvvisare, sono bravissimi, per carità, sono dei maestri, ma ci sono invece dei dilettantacci che invece, se tu gli dai l'esca, subito acchiappano. E uno dei motivi per i quali non lavoro adesso è che non trovo improvvisatori in grado di capire al volo, come ho fatto con Frassica, soprattutto con Catalano, con Pazzaglia, con Marisa Laurito, eccetera, ma e con Frassica, perché poi con Frassica abbiamo fatto 65 puntate di Indietro tutta, solo io e lui, totalmente improvvisate, quindi lì è stato proprio un doppio salto mortale.
Era come suonare jazz?
Assolutamente sì, io entravo aiutato dalla musica e poi cominciamo a dire battute fiancheggiando, come il clarinettista fa, il trombettista, che in quel caso era Nino Frassico. Era sempre, questa è la tecnica che ho usato io, ma insomma spero di usarla ancora.
Per concludere, lei è uno degli artisti più versatili, no? È uno di quei personaggi che sono una rarità anche nello spettacolo italiano, in cui ha fatto un po' di tutto, dal regista cinematografico al presentatore, il comico, il musicista, lo speaker radiofonico. È anche forse il più grande talent scout della scena italiana.
Beh, talent scout, io ho ancora la passione di trovare i talenti. E per esempio stasera ho visto che sono bravi questi ragazzi. Poi tra il vivaio di l'altra domenica, di quelli della notte, che erano 40, tutte persone sconosciute, e tanti altri, sono 100 persone più o meno, che penso che bisogna, è dovere di una persona che ha questa qualità, quella di individuare le persone di talento, e credo di averlo fatto, di farlo ancora. E poi vabbè, e poi mi sono divertito a fare molti guasti nel cinema, nella canzone, nella canzonetta umoristica, che non c'era più dai tempi di Carosone, quando ho riportato il clarinetto, e poi con lo swing, anche perché lo swing era dimenticato. Prima che arrivasse Michael Bublé, io rilanciai lo swing con due dischi che si chiamavano Tonight Renzo Swing, e poi le canzoni napoletane, che sono la mia passione, perché sono canzoni di grandissima nobiltà. Non l'hanno capito neanche i musicisti napoletani, non hanno ancora afferrato che loro hanno un patrimonio di poesia, di cultura e di melodia assolutamente unico nel mondo, però la considerano un po' la canzone del passato, si sbagliano profondamente.
La cosa che la diverte di più oggi?
Suonare sul palco e avere il contatto diretto col pubblico e sorprenderli sempre con delle cose inconsuete, come oggi suonare il piano.
Grazie.
Prego.
E questo è Renzo Arbore, noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata un po' stramba, un po' particolare. Vi ricordo le nostre repliche, noi siamo in onda alle 22.30 il venerdì, poi il sabato alle 15.30, il lunedì alle 16.15 e mercoledì alle 12.30, e poi tutte le nostre puntate le potete anche approfondire e rivedere su YouTube e su www.reteblu.org, così come tutte le puntate anche di Adesso in Onda in radio. Io ringrazio Francesco Franceschini.
Grazie a voi, arrivederci.
Vuoi aggiungere un schermo? No, perché sai che non ci abbiamo tempo. Giorgia, invece, se vuoi puoi dilungarti tanto.
Grazie, arrivederci.
Allora, arrivederci, noi ci vediamo, speriamo la settimana prossima. Concludiamo con ancora Renzo Arbore, un altro performance tratta proprio dalla serata già leggendaria di Amelia. Grazie a tutti.
Uno scambio di idee tra me e Massimo Velati, il mio figlio De Luca, dicemmo, mentre Fabrizio Zampa faceva l'assolo, e quando c'è l'assolo di batteria di solito i musicisti se ne vanno fuori perché per lasciarlo
loro andarono al cinema.
Per lasciarlo solo, credo che i batteristi vanno fuori, facemmo un conciliabio, dicevo questo non ci paga, facciamogli uno scherzo sia all'impresario e sia a Fabrizio, andiamocene, gli strumenti e lasciamo il povero Fabrizio da solo. Arrivamo.
Io già ero la scarpa prima, già dopo un pochetto da solo non ce la facevo più.
No, lui faceva degli sguardi quando capì, Fabrizio, che noi ce ne stavamo andando con gli strumenti già nell'astuccio, che faceva il guardi, come dire, non lasciatemi qua. E noi lo vedemmo da lontano che
man mano si smorzava.
Si sbozzò, letteralmente si sbozzò. Dunque io debutto qui ad Amelia come pianista, non come clarinettista. Io sono, sapete, un pianista della domenica, cioè siccome... Sai come i pittori della domenica, quelli che dipingono e quelli che
leggono?
Ho inventato uno stile pianistico che, siccome non lo so suonare,